Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino. Un programma a cura di Daniele Torresan, con la collaborazione di Chiara Grassi e Walter Taufer.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, un cordiale saluto da Daniele Torresan,
da Chiara Grassi
e da Walter Taufer.
Allora, siamo all'undicesima e ultima puntata del nostro viaggio radiofonico nelle aree protette del Trentino. Vi abbiamo portato durante quest'estate a conoscere da vicino luoghi, progetti, attività. Vi abbiamo proposto itinerari e abbiamo parlato direttamente con alcuni dei protagonisti delle aree protette.
Abbiamo conosciuto le attività di conservazione della natura, le ricerche scientifiche e le buone pratiche. Nel corso delle puntate di Benvenuti al Parco abbiamo parlato anche di azioni di sviluppo sostenibile, in particolare del sistema di mobilità.
E chiudiamo in bellezza. In questa puntata parleremo di fauna, di ricerca, di conservazione e aspetti gestionali dei due parchi naturali, l'Adamello Brenta e il Parco Paneveggio Palè di San Martino, e del Parco Nazionale dello Stelvio, settore trentino. E lo faremo attraverso il racconto di tre ospiti.
Abbiamo raggiunto al telefono Pier Giovanni Parte, il responsabile della ricerca dell'area protetta e dei monitoraggi, in particolare della fauna, del Parco Paneveggio Palè di San Martino. Buon pomeriggio, Pier Giovanni.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, lei si trova a Villa Vesperga, in Val Canali, la casa appunto del Parco Paneveggio Palè di San Martino.
Pier Giovanni, noi vogliamo sapere quali animali sono presenti all'interno di quest'area protetta.
Nel parco è presente praticamente tutta la tipica fauna alpina, partendo ad esempio dagli ungulati. Troviamo il camoscio, il capriolo, il cervo, che hanno popolazioni ben distribuite su tutto il territorio del parco. Inoltre, sempre tra gli ungulati, è presente anche una piccola popolazione di stambecco, che ammonta a circa una sessantina di individui. Il territorio del parco comprende ambienti estremamente vari e a quote molto diverse. Questo permette la presenza di un elevato numero di specie, e tra la fauna abbiamo un numero di specie veramente elevato, circa 80 specie nidificanti. Tra queste troviamo tutti e quattro i galliformi alpini, cioè il fagiano di monte, il francolino di monte, il gallo tedrone e la pernice bianca, che sono presenti in questi ambienti ancora con popolazioni vitali. Questa situazione è una situazione che ai giorni nostri si riscontra abbastanza difficilmente in altri contesti. Troviamo ancora entrambi i predatori alati di maggiori dimensioni, che sono l'aquila reale e il gufo reale, come pure varie specie di picidi, tra i quali menzioniamo il raro picchio tridattilo. Tra gli anfibi interessante risulta la presenza della salamandra alpina e della salamandra pezzata, che hanno esigenze ecologiche estremamente diverse, ma che all'interno del parco, proprio grazie a questa grande diversità di ambienti, riescono a trovare delle condizioni idonee per riprodursi.
È stato ricordato il gallo cedrone. Sappiamo che il parco ha in atto da alcuni anni una importante ricerca su questa, che è una specie bandiera per il parco. Ne vogliamo parlare?
A partire dal 2009 il parco ha attivato un rapporto di collaborazione con l'Università di Friburgo, nella persona della professoressa Ilse Stork, che risulta essere una tra i maggiori esperti di tetraonidi a livello mondiale. Nel corso di questa ricerca sono stati catturati una trentina di galli cedroni, sono stati muniti di radiocollare e successivamente monitorati in modo intensivo con l'ausilio della radiotelemetria. Nel corso della ricerca, particolare interesse hanno suscitato alcune scoperte, tra le quali possiamo ricordare i notevoli spostamenti che alcuni individui di gallo cedrone possono compiere in tempi molto brevi, i dati sul successo riproduttivo, che hanno evidenziato la bassissima percentuale di schiusa dei nidi, che si attesta mediamente a valori inferiori al 30%, e la difficoltà da parte delle femmine di portare i pochi pulcini che riescono a nascere sino al momento in cui sono autosufficienti.
E per un parco naturale la conservazione è un aspetto fondamentale, è una delle grandi mission. Quali sono le principali azioni che avete avviato in questa direzione?
Ma nel corso degli ultimi anni il parco ha intrapreso una serie di azioni di conservazione di tipo attivo, che prevedono pertanto l'intervento diretto dell'uomo per la loro realizzazione. Tra queste ricordiamo sicuramente il progetto dell'introduzione dello stambecco, che è stato condotto in collaborazione con le province di Belluno e di Trento e che ha visto la cattura e la liberazione di 44 soggetti sulle pale di San Martino. Un secondo progetto risulta essere la riqualificazione del laghetto Vesper, che ha permesso di portare questo splendido specchio lacustre ad una condizione molto più naturale, con il ritorno di specie interessanti dal punto di vista conservazionistico, quali il gambero di fiume, che è un crostaceo divenuto raro in molti contesti trentini.
Altrettanto fondamentale è l'impegno del parco nel campo dei monitoraggi. Ne vogliamo ricordare qualcuno?
A partire dai primi anni 90 del secolo scorso, il parco si è attivato nella realizzazione di una serie di monitoraggi ambientali. Tra questi possiamo sicuramente citare l'acquisizione di dati nivometeorologici, di dati sulla concentrazione dei pollini nell'area, di informazioni sul trend delle popolazioni di ungulati e di galliformi. Tra le attività previste, oltre a quelle che abbiamo appena citato, particolare interesse hanno i monitoraggi puntuali su varie specie Natura 2000, come pure le verifiche finalizzate a comprendere il tasso di brucamento sulla rinnovazione forestale da parte degli ungulati selvatici.
Senta Pier Giovanni, prima di chiudere la nostra intervista, le chiedo se anche nel parco Paneveggio, Pale San Martino, si sono riscontrati dei comportamenti, diciamo, anomali dei tetraonidi riguardo all'uomo.
Ma nel caso del parco, come in altri contesti dove il gallo cedrone è presente, si sono manifestati alcuni casi in cui è stata riscontrata la presenza di quelli che vengono definiti i galli cedroni pazzi. Questi adottano un comportamento particolare che vede l'assenza di diffidenza nei confronti dell'uomo da parte dei maschi di questa specie e si avvicinano portando anche degli attacchi, di falsi attacchi nei confronti delle persone.
Bene, allora Pier Giovanni Partel, la ringraziamo moltissimo per questo suo intervento, le auguriamo buon lavoro e buon pomeriggio.
Anche a voi.
Abbiamo raggiunto al telefono il nostro ospite, l'ingegner Massimo Corradi, che è direttore dell'ufficio tecnico ambientale del parco Adamello Brenta, direttore da una decina di anni e in questo momento svolge anche il ruolo di sostituto direttore. Buon pomeriggio, ingegner Corradi.
Buon pomeriggio a voi tutti e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Corradi. In queste puntate abbiamo ricordato più volte quanto fanno le aree protette all'interno dei loro territori. Il Parco Naturale Adamello Brenta ha trovato dei sistemi per riuscire a non gravare eccessivamente sulle casse provinciali. Quali sono questi sistemi?
Effettivamente come parco, come ente parco, si svolgono una molteplicità di attività molto importanti che richiedono anche consistenti fondi. In provincia di Trento si sono ridotte, come causa la crisi anche nel resto dell'Italia, i finanziamenti pubblici. Il Parco Adamello Brenta, per poter continuare a garantire queste attività come strategie, insomma, ha cercato di aumentare sempre di più l'autofinanziamento. Un secondo canale sul quale ci si è mossi è la richiesta di contributi su leggi di settore per progetti specifici, quindi si è cercato di cogliere le varie occasioni che ci sono a livello provinciale o nazionale o europeo. E infine un altro canale che è stato attivato dal 2006, quando si è cominciato a sentire i primi avvisagli della crisi, è stato quello di coinvolgere sempre di più le amministrazioni comunali, gli enti proprietari del territorio, per avere una compartecipazione finanziaria alle opere e quindi raggiungere insieme degli obiettivi importanti. Per autofinanziamento intendiamo tutte quelle che sono le entrate che si hanno dalle attività che il parco svolge, quali che sono appunto le attività didattiche con le scuole o con le attività estive, oppure la gestione delle case del parco, quindi dei centri visitatori del parco, o attività come la mobilità sostenibile, quindi la gestione del traffico nelle valli, quindi per migliorare la vivibilità e la fruibilità delle valli e nello stesso tempo quindi raccogliendo anche del denaro appunto per facendo pagare il ticket agli accessi e la gestione dei parcheggi. In questo modo si riesce a ottenere un buon finanziamento che va a sostegno del bilancio del parco. Il canale invece delle richieste di contributi e su leggi di settore è stato sempre perseguito e ha portato risultati importanti. Faccio l'esempio appunto ai contributi europei del FES, Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, al quale il parco ha aderito negli anni passati, o ancora prima c'era il DOCUP, che sono dei fondi appunto dei bandi europei ai quali abbiamo sempre aderito ottenendo dei finanziamenti. Oppure faccio l'esempio anche quando è uscito l'incentivo per il fotovoltaico dal GSE, gestore dei servizi elettrici. Ci siamo buttati in questo campo perché era un campo importante dal punto di vista ambientale, abbiamo reso quasi autosufficienti tutte le strutture del parco da un punto di vista elettrico, però siamo riusciti anche a ottenere degli incentivi che adesso ci garantiscono per 20 anni un'entrata consistente sul bilancio del parco, insomma, che va attorno ai oltre i 30.000 euro all'anno di entrata, che contribuiscono quindi al funzionamento del parco. Oppure il conto termico che è uscito adesso, quindi se si ristrutturano degli edifici. Stiamo molto attenti a queste possibilità di ottenere contributi e finanziamenti al di fuori del bilancio del parco. Abbiamo ottenuto finanziamenti da parte dei BIM, di Federparchi per delle iniziative, e in questo modo quindi sono tutte risorse che si aggiungono al bilancio del parco, che appunto si è ridotto in questi anni a causa della crisi. Infine, il canale che abbiamo attivato dal 2006 è quello di rendere partecipi i comuni o le ASU, comunque gli enti territoriali, a quelli che sono i lavori importanti di manutenzione del territorio. Quindi sono state istituite delle convenzioni, adesso si sono aumentate sempre di più nel tempo, quest'anno proprio le abbiamo rinnovate dal 2016 al 2017, abbiamo più di circa 25 enti tra comuni ed ASU che hanno aderito, e abbiamo delle entrate consistenti.
E quindi si può dire che si è instaurata una buona sinergia con i comuni, perché ricordiamo che agli inizi i parchi naturali sono stati vissuti come delle imposizioni, per i comuni questa fase non è stata proprio indolore.
Sì, certo, all'inizio il parco, quando nei primi 10 anni di vita, era visto un po' come un ente che sarebbe arrivato e avrebbe cominciato a mettere vincoli e avrebbe ridotto quella che poteva essere un po' lo sviluppo locale, e adesso si è riusciti a capire e condividere il fatto che il parco è una risorsa. Perché molti turisti vengono in quest'area per il fatto che è un'area protetta, che è un parco naturale, il parco naturale della Mello Brenta.
Senta, ingegner Corradi, siamo in chiusura dell'intervista, la ringraziamo tantissimo per essere stato ospite da noi e per averci fatto capire anche quanto importante sia l'interazione fra l'ente parco e i comuni, le ASUC, la popolazione. La ringraziamo ancora e le auguriamo un buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Grazie.
Ci ha raggiunto in studio il responsabile della didattica del parco dello Stelvio, Ivan Callovi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Con Ivan iniziamo a parlare della fauna del parco.
La fauna del parco dello Stelvio è concentrata principalmente in questo ambiente che si colloca dalle piscete di fondovalle al piano nivale. Il piano nivale è rappresentato da quelli che sono gli ghiacciai d'alta quota, e quindi non abbiamo ambienti di fondovalle con grandi boschi di latifoglia. Gli animali più tipici e più rappresentativi del nostro territorio sono gli animali d'alta quota, delle praterie d'alta quota, quali l'aquila e il gipetto. L'aquila, simbolo anche del Parco dello Stelvio, è un grande predatore che non è mai scomparso dalle nostre montagne e in particolare dal territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Mentre il gipetto, che è un avvoltoio, lo ricordiamo, non è un predatore, è stato riportato con un progetto internazionale a partire ancora dal 1986, ma in Italia i primi rilasci sono avvenuti nel 1996. Adesso, nel territorio del Parco dello Stelvio, nelle praterie d'alta quota del Parco dello Stelvio, è facile osservare questo maestoso rapace che percorre le praterie alla ricerca delle sue prede.
Una delle attività di queste settimane, in questo periodo autunnale, è quella del bramito del cervo. Ci racconti di cosa si tratta?
In questo periodo quindi affrontiamo questo momento di vita del cervo accompagnando i visitatori alla vista, per avvistare questi animali e per ascoltare questi animali. E queste attività non è che sono concentrate solamente sul cervo, il cervo è l'elemento più importante, però durante l'escursione è facile osservare tutti gli ungulati alpini, dal camoscio allo stambecco sulle prati di alta quota, al capriolo e in particolare il cervo nei boschi.
Con te, Ivan, vorremmo parlare anche di ricerca, che è un aspetto fondamentale per un parco.
Per quanto riguarda il cervo, visto che questo è il momento veramente più importante per il cervo, abbiamo fatto dei monitoraggi che partono da molto lontano. Abbiamo fatto uno studio sulla mobilità del cervo per capire che territori utilizza e soprattutto come si muove nell'ambito delle valli di Non e di Sole. Oltre a questo abbiamo fatto anche degli approfondimenti su quelli che sono i censimenti del cervo. Accanto ai censimenti al faro classici che vengono tuttora ripetuti, sono stati fatti dei censimenti relativi alla che andassero a validare l'effettivo conta fatta attraverso il faro con le termocamere a infrarossi. Accanto a questi anche uno studio sperimentale su quello che era la conta dei cervi attraverso le fatte proprio prodotte dai cervi stessi. Come ultimo modalità di censimento abbiamo approfondito anche il discorso del cattura, marcaggio di cattura legata ai radiocollari del cervo. Semplicemente noi avevamo un gruppo di cervi con radiocollare e quando facevamo i censimenti potevamo contarli. Facciamo un esempio molto semplice. Facciamo finta che abbiamo 10 cervi con il radiocollare. Ne contiamo 6 e assieme a questi 6 cervi contiamo altri 60 cervi. Okay. A questo punto facciamo una semplice proporzione, che 6 sta a 10 come 60 sta a x, e questo ci dà il dato di sottostima quando facciamo i censimenti col faro.
Ivan, abbiamo letto nei vostri programmi dell'iniziativa BioBlitz, un nome molto curioso, ci spieghi di cosa si tratta?
Questa è l'ultima modalità per contare i cervi che ci mancava, ma la cosa più interessante è che al di là dei censimenti che abbiamo fatto prima, che coinvolgevano principalmente operatori del genere o comunque agenti forestali, in questo ambito noi ci rivolgiamo alla gente, si colloca proprio su quel percorso di citizen science in cui il cittadino, l'ospite, diventa parte attiva della raccolta dati. E proprio per questo l'ultimo fine settimana di settembre e il primo fine settimana d'ottobre, cioè il momento clou di questo bramito del cervo, il venerdì sera proponiamo un censimento al bramito in cui tutti possono partecipare e rendersi quindi utili per contare il cervo. Il primo fine settimana, quindi quello del 29 di settembre, si fa a Cogolo, mentre il secondo fine settimana, che sarebbe il primo di ottobre, viene svolto nella Valle di Rabbi, sempre all'interno dei confini del parco. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è che a metà di settembre, il momento in cui fa da collante tra la fine del bramito del cervo e l'inizio di quello che è invece un momento importante per il camoscio, che è gli amori del camoscio, abbiamo l'ultima uscita, proprio sempre in Val di Rabbi, in cui vediamo questo weekend è dedicato più ai colori dell'autunno e la fauna che si concentra nelle aree che saranno poi le aree di svernamento, e quindi è facile osservare i grandi branchi di cervo nonché quelli di camoscio.
Bene, allora con questa intervista a Ivan Callovi, responsabile della didattica del Parco Nazionale dello Stelvio, chiudiamo la nostra ultima trasmissione di Benvenuti al Parco. Ringraziamo per essere stato ospite qui da noi Ivan Callovi, grazie ancora.
Grazie a tutti.
Salutiamo quindi tutti i nostri radioascoltatori, un cordiale saluto da Daniele Torresan,
da Chiara Grassi
e da Walter Taufer,
anche da Ivan Callovi.
Buona serata.
E un saluto anche da Alberto Grosello al di là del vetro, al mixer per l'assistenza tecnica.
Avete ascoltato Benvenuti al Parco, alla scoperta delle aree protette del Trentino, un programma a cura di Daniele Torresan con la collaborazione di Chiara Grassi e Walter Taufer.